Signore Gesù, donaci il tuo spirito che ci rende interiormente liberi di trovare accanto alla peccatrice il nostro posto ai tuoi piedi, perché noi possiamo toccare te, toccare la tua vita viva, toccare te vivente, toccare in te il volto di Dio, il Vangelo vivo, ed essere da te toccati nel cuore, nella mente, nell'animo, nei pensieri, nei sentimenti, nelle relazioni, nell'essere, nel vivere, nell'agire, perché ogni giorno noi possiamo vivere per la gloria del tuo nome. Amen. Bene, buon pomeriggio. Siamo quasi a metà, giusto per iniziare. Nella meditazione di domani mattina vi do il titolo che ho trovato io al corso. Dopo, siccome c'è stato a un corso di esercizi, la suora ero arrivato e com'era? Al pomeriggio c'era stata la madre generale, allora ho detto io arrivo dopo che è meglio, e aveva incontrato le suore degli esercizi e poi avevano fatto insomma le loro cose. Poi io sono arrivato e c'è stata la cena dove si parlava, e dopo cena iniziavano gli esercizi. Abbiamo recitato la compieta, io ho fatto il pensiero introduttivo, ma tra il pranzo, tra la cena e la compieta, una suora mi avvicina e mi dice posso sapere il titolo del corso? E ho detto, oh mio Dio, e ho detto glielo dirò, perché mi sono detto, ma Massimo, non sei un gran predicatore, però almeno il titolo degli esercizi. Allora da quella volta lì ho detto, lo devo trovare. E siccome io ero arrivato a questa meditazione compresa, quella che vi faccio, e non ce l'avevo ancora il titolo, e conto di questo signore, ma devo trovare il titolo. L'ho trovato nella settima, e allora ve lo dirò nella settima, quando l'ho trovato anch'io. Quello che ho trovato io. Però io poi, pensandoci a questa cosa, sono convinto che poi comunque alla fine ciascuna di voi troverà il suo titolo, che non è tanto il titolo delle mie meditazioni, no? Ma è il titolo, è la parola, è quella parola di Gesù che è quella detta a lei dal Signore in questa settimana. Quello lì è il vero titolo, non quello che posso dare io, che può essere, come dire, può andar bene per ricordare così, dire, ma sì, quella volta là, ah sì sì, abbiamo fatto gli esercizi là a casa di Simone, ecco. Bene. Come abbiamo anticipato stamattina, in questa meditazione vogliamo dare uno sguardo a Simone, ma questa volta Simone con Gesù. Ieri pomeriggio l'abbiamo visto bloccato, ingessato, prigioniero della sua religiosità che odorava di chiuso, odorava non di vita, dove mancava libertà e vita vera. Ma chiediamoci, che cosa è avvenuto tra Simone e Gesù a casa? Che cosa è avvenuto? Che cosa è successo? Partiamo da un fatto certo, reale, che l'iniziativa di questo incontro è partita da Simone, perché è lui che ha invitato Gesù a casa sua. E Gesù, nonostante fosse a conoscenza della sua e della prevenzione da parte di tutti gli altri invitati verso di lui, accetta questo invito. Gesù non lo rifiuta, non lo respinge. Non rifiuta e non respinge l'invito di Simone, come del resto lui ha fatto con la peccatrice. Quello che ha fatto con lei non l'ha respinta, non l'ha rifiutata. L'ha fatto anche con Simone. L'ha fatto alla stessa maniera, con lui e per lui. Perché Gesù non è andato a casa di Simone per la peccatrice, è andato a casa di Simone per Simone. Poi si è infilata anche lei, ma lui era andato a casa di Simone e per Simone. Ma il problema è che Simone non si è accorto, non l'ha capito. Proprio no, non l'ha capito. Ma guardiamo al testo. Siamo al versetto 39 di Luca 7. Allora il testo all'inizio ci dice: uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui e gli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. A quel punto lì entra in scena la peccatrice. Quindi fino al versetto 38 c'è lei sulla scena, quindi al versetto 39 ritorna in prima fila in azione Simone. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è. Com'è Simone? La scena è muta, ma lo è solo in apparenza. Infatti Simone non parla né con la donna né con Gesù. Ma invece Simone parla con se stesso. In apparenza si mostra benevolo verso Gesù, cerca persino di scusarlo. Poverino, non sa che razza di donna è questa, non è colpa sua, non la conosce. No, noi la conosciamo tutti, chi è? Ma lui, poveretto, non l'ha mai vista. Ma dentro di sé lo giudica, lo condanna. Questo non è un profeta. Che cosa viene in luce di Simone? La cosa più immediata è quella di sottolineare che da buon fariseo giudica. Ma del resto lui non ha altro approccio alla realtà e alla vita che quello duro, arido e giudicante, quello morale, quello delle norme, quello delle regole. Ma c'è un altro elemento che mi sembra più decisivo e che sembra quasi nascosto alla lettura. Se uno legge il testo, appare al versetto 39 che Simone, che Simone, che ha invitato Gesù a casa, con Gesù non parla. Non parla a Gesù e non parla con Gesù. È un continuo e sempre solo parlare con se stesso. Sarà Gesù che poi lo cercherà e gli parlerà. Ma anche in questo caso Simone continua a difendersi da Gesù, quasi volergli impedire un contatto con lui. Simone ci fa tornare tanto con la mente e con il cuore al sacerdote e al levita di Luca 10, che si rifiutano di entrare in contatto con l'uomo della strada. Così come Simone, anche i due l'hanno visto, non si sono fermati, non gli hanno parlato, non l'hanno toccato e non si sono lasciati toccare. Anzi, il toccare e il lasciarsi toccare è proprio il problema. Non è possibile, non è ammesso, è scandaloso toccare e farsi toccare. Dio lo proibisce. Non fa parte della legge di Dio toccare e farsi toccare. Se poi è da un estraneo, da uno straniero, la legge di purità, eccetera, eccetera. Vedete, si può passare vicini a Gesù oppure, se preferite, Gesù può passare infinite volte vicino a noi e dentro alla nostra vita e non esserne neanche sfiorati. Gesù è andato in casa sua ed è andato per lui, per incontrare lui, e Simone non è entrato in contatto con lui, gliel'ha impedito. Vedete, si può frequentare il Signore per una vita intera e magari neanche sfiorarsi, neanche toccarsi di striscio, come si dice, no? Guardate che non sono ipotesi, non è immaginazione, ahimè, è vita, purtroppo. Si può essere persone di chiesa, frequentanti, praticanti il Signore assiduamente, dei buoni praticanti, magari anche impegnati in parrocchia, impedendo a Gesù e alla sua vita e alla sua parola di incontrarci, di toccarci, di incontrare, di toccare la nostra vita. Una cosa che mi fa tanto specie è questa. È un po' un'esperienza, non so se vi capita, fatela, giusto? che è quella di essere fuori dalla Chiesa e, come dire, incontrare la gente che esce dalla Messa. Di che cosa parla la gente quando è uscita dalla Messa? Di dove sono stati ieri, del cinema di ieri sera, che sono andati a casa di quello lì, di quello là, di quello che fanno il pomeriggio, di questo, di quell'altro, perché in quell'ora lì non è successo niente. Non è successo niente. Non è successo niente. Il Signore era lì, ha parlato, hanno fatto persino la comunione, neanche sfiorati. Non so se avete in mente, io vi devo dire, dico ad alta voce uno dei miei peccati, che è proprio per, se il Signore vuol darmi una delle penitenze, è quella di celebrare la messa e di sentire chi legge la parola di Dio, dove tu senti sulla tua pelle che questo sta leggendo una cosa che non gli interessa, che non lo riguarda, ma lo senti da come legge, che c'è un distacco tale da quello che legge, da quello che proclama, che è terribile. A volte si può ricevere la comunione. E alcuni, quando ricevono la comunione, ti viene a dire, oh mio Dio, la prendono, vanno a posto, si siedono, accorti di niente. Vi dirò, c'è un giovane che ho avuto nell'esperienza parrocchiale precedente. È un tipo abbastanza, come dire, sono quei tipi un po' genialetti, no? Infatti scrive sceneggiature teatrali, scrive romanzi, fa tutte quelle cose lì, è talmente anche appassionato di queste cose che appunto cerca ancora il lavoro, perché naturalmente in queste cose ti fanno il contratto per un mese, ti promettono, poi dopo. Però questo è un... questo il Signore l'ha incontrato davvero. Solo che poi, naturalmente, per lavoro, eccetera, gironzola adesso un po' Roma, Firenze, Torino, la Francia, eccetera. Quando ogni tanto lo incontro, io ho in mente una volta che mi scrive, mi dice... che aveva piacere incontrarmi perché aveva bisogno di liberarsi da una certa amarezza, perché dice, da quando ho cominciato un po' a lavorare così mi ritrovo ad andare a messa una volta lì, una volta lì, una volta lì, dove sono? E lui, quando poi ci siamo incontrati, mi dice, io devo confessare che ho perso qualche messa, ma non perché non ci sono andato, perché a un certo punto non ce l'ho più fatta, sono uscito. Perché vedere, sentire con le orecchie e con lo spirito, e vedere con gli occhi, vorrei dire toccando con mano, che proprio tra virgolette, gli addetti alla celebrazione, e lui mi diceva, voi compresi, eravate completamente al di fuori di quello che stavate celebrando. Sembrava che non vi interessasse, non vi riguardasse più di tanto. l'odore della casa di Simone, quello lì ne è l'odoraccio. Guardate che si può essere consacrati e preti che passano accanto a Gesù ogni giorno, senza contatto e senza sfiorarsi. Si può stare davanti a Lui, si può essere alla Sua presenza e renderla innocua, ininfluente, che non incide. Riuscire a fargli un'anestesia totale. Non so se l'anestesia siamo noi a farla a Lui o siamo noi che... Io credo che siamo noi che... E arrivo adesso, eh. Quante volte anche nella nostra vita è accaduto e accade. Il nostro modo di pregare, la nostra vita, il nostro sentire la Sua parola, la Sua voce e rimanere tali e quali, come se non avesse parlato. Addirittura la nostra preghiera, le nostre celebrazioni, la nostra vita, la nostra umanità, il nostro modo di vivere, di essere come persone, diventano il segno della Sua assenza. Come si diceva, una domanda nasce spontanea nella casa di Simone. Ma chi si è prostituito? Siamo proprio certi che era la donna la prostituta? Il rapporto tra Simone e Gesù, che è un rapporto negato, un contatto, come dire, incompiuto, è qui a dirci chi si è venduto e si è prostituito. Non è la donna, né il samaritano. I veri prostituti sono Simone, il sacerdote e il levita. Chi si è prostituito non è la peccatrice, non è il samaritano, ma è Simone, è il sacerdote e il levita. Loro si sono prostituiti. È Simone che si è venduto a un Dio fatto a misura di se stesso, che non parla, che è senza cuore, che non ha passione. È un Dio fatto su misura per lui, non è la donna. Vera prostituzione non è peccare. Il Papa Francesco l'ha ribadito ultimamente, mi sfugge l'occasione, ma è di questi mesi un po' estivi. Ma diciamo che i santi sono dei peccatori guariti, salvati. Perché i santi, uno è santo perché ha fatto l'esperienza dell'amore di Gesù. E solo il peccatore lo conosce. La peccatrice l'ha conosciuto l'amore di Gesù. Simone rimarrà senza questa esperienza dell'amore e del volto di Dio, perché si è prostituito, si è venduto a un altro che non è il Signore Gesù. e spesso e volentieri quell'altro Dio è il nostro io. Ecco perché Simone con Gesù non parla e continua a parlare con il suo Dio, con se stesso. Ecco perché il dramma di Simone e il suo continuo parlare solo con sé è l'essere chiuso in un contatto solo con se stesso, prostituendosi a un Dio che è di nostra produzione. E così Gesù, che era andato per incontrare Simone, questo incontro non ci sarà. E Gesù lo desiderava, ma Simone non l'ha desiderato fino in fondo. La tentazione di difendersi, di proteggersi, per evitare di rischiarla la vita con Gesù, guardate che può portarci e condurci al rischio di prostituire la nostra consacrazione. Intendete cosa voglio dire, eh? Non sto insultando nessuno, eh? Credo che ci siamo capiti. Il problema è che, non essendoci questo contatto e questo incontro, la condizione di prostituzione di Simone resta tale. Non cambia. Non c'è guarigione, non c'è salvezza. Perché è Gesù che è scandaloso. Capite? E guardate che questo... Facciamo una battuta, no? Una battuta per capirci. Insomma, non è che io lo so, perché io e lui siamo così. Però voglio dire che il Papa Francesco qualche difficoltà all'interno del ce l'abbia, si vede, insomma, no? Il problema è che chi è scandaloso è lui, ma è scandaloso perché lui si lascia toccare da Gesù e dal Vangelo e vuole toccare Gesù e il Vangelo. Perché? Perché chiede alla Chiesa di mettere sotto il porticato del Bernini le docce per i poveri. Perché un Papa che non è pieno di tutti di quegli orpelli, e per cui la figura papale è stata svenduta. Lui è lo scandalo. Il problema è questo qui. Incontrando una di voi mi diceva questa cosa, e io incoraggio, perché che se tu rischi su Gesù, sul Vangelo, ti esponi, dai un po' fastidio. Perché? E perché scombini un po', no? Le norme, le regole farisaiche, no? Come quando un sacerdote arriva in una parrocchia, vedo che è arrivato un confratello, lo può testimoniare, tu arrivi e dico: guardi, questo qui è sempre stato lì, questi qui sono sempre stati là, questo qui lo metteva a posto quello lì, quello lì, lo metteva a posto quello là. E se uno si espone per un'adesione e un contatto vivo con il Signore, disturba, dà un po' fastidio. Ma guardate che questa è la profezia. Stamattina abbiamo sentito, no, l'ennesimo testo del povero Geremia, no? Perché portare ed essere fedeli al messaggio di Dio dava fastidio. E allora noi dobbiamo scegliere se essere profezia o se essere prostituzione. Non c'è via. O se è uno o se è l'altro. Bene. Queste ultime meditazioni volevano anche aiutarvi magari per l'esame di coscienza, insomma, per la preparazione al sacramento. Ecco, anch'io mi metto là nella mia saletta e approfittiamo, ecco. Buon ascolto della parola, buona preghiera. E come sempre, buona contemplazione. Stiamo dentro alla casa, guardiamo Simone e Gesù e vediamo Gesù che cerca di parlare a Simone. Guarda Simone, lei e tu, lei e tu. Tu non hai parlato né con le parole né con i gesti. Ti sei negato.